Ben ritrovato Mario Fabio che mi ha raggiunto in studio.
Buongiorno Cristina, buongiorno a te e naturalmente anche a tutte e tutti coloro che ci stanno ascoltando.
Proprio oggi ricorrono i 50 anni dalla morte di Hannah Arendt. Per molti di voi all'ascolto sono sicura che il suo nome rimane legato a doppio filo con La banalità del male, il testo che l'ha resa celebre e in cui ripercorre e analizza il processo all'ufficiale dell'SS Adolf Eichmann, un testo che ha svelato con grande lucidità come l'orrore possa assumere forme ordinarie e apparire perfino banale.
Sì, proprio così Cristina, ma ridurre la Arendt soltanto a quest'opera, alla banalità del male Eichmann a Gerusalemme, un testo edito in italiano da Feltrinelli, vorrebbe dire perdere probabilmente la ricchezza, la complessità del suo prezioso contributo, dato che Hannah Arendt ha indagato il totalitarismo, si è soffermata sulla libertà, sull'azione politica, la responsabilità individuale, intrecciando tutti questi temi tra filosofia, storia ed esperienza concreta, esperienza personale. Del resto, rileggendo oggi gli scritti di Hannah Arendt, rileggerli significa innanzitutto confrontarsi con una pensatrice che non offre ricette ma strumenti utili, probabilmente ancora oggi lo chiederemo ai nostri ospiti, per esercitare la libertà di pensiero.
Ecco, 50 anni dopo il pensiero dell'Arendt non appare quindi soltanto come un retaggio del passato, ma qualcosa di vivo e del quale in occasione di questo anniversario vogliamo parlare appunto con le nostre ospiti. Buongiorno Laura Boella, ben ritrovata da Alphaville.
Buongiorno anche a voi.
Laura Boella è docente di storia della filosofia morale all'Università Statale di Milano, impegnata nella ricostruzione del pensiero femminile del Novecento, grande esperta del pensiero di Hannah Arendt. Con Feltrinelli, ricordiamo, ha pubblicato Hannah Arendt, Agire politicamente, pensare politicamente.
E benvenuta ad Alphaville anche a Margherita Redaelli. Buongiorno.
Buongiorno.
Margherita Redaelli è l'autrice del saggio Lezioni di libertà Hannah Arendt in America, pubblicato dalle edizioni ETS, vive tra Bruxelles, Milano e Parigi e ha pubblicato saggi dedicati appunto a pensatori come Hannah Arendt e al gesuita Matteo Ricci ed è una delle nostre corrispondenti del mattino in Verde Aurora.
Laura Boella, iniziamo con lei. A 50 anni dalla sua morte, la figura di Hannah Arendt, lo dicevamo, continua ad occupare un posto centrale nel dibattito pubblico. È stata filosofa, politologa, giornalista, testimone del suo tempo e pensatrice dell'esilio. Qual è secondo lei la sua eredità più preziosa e perché la sua voce risuona ancora oggi con tanta forza?
Ecco, l'avete già detto, ma io aggiungo alla fama che oggi insomma, è molto importante di Hannah Arendt, il fatto che essa non riguarda poi soltanto il libro molto discusso sul processo Eichmann, ma pensate, e questo forse è poco noto, che nel momento in cui Trump divenne per la prima volta presidente, il primo mandato nel 2016, presidente degli Stati Uniti, il suo libro sul totalitarismo fu divenne un best seller, un libro che è molto denso anche, non è poi semplice anche come scrittura, eppure questo ci dice veramente la forza non solo del suo pensiero ma anche della sua scrittura. Ricordo anche, proprio perché oggi ricordiamo la sua morte, che Arendt improvvisamente ebbe un infarto, aveva già avuto prima dei problemi cardiaci, mentre era seduta in poltrona nella sua casa di New York, Riverside, e sul tavolo vicino a lei, sulla macchina da scrivere, c'era un foglio con l'incipit del terzo volume del libro che lei stava scrivendo, La vita della mente, dedicato al giudizio. giudizio. Questo secondo me è molto importante, perché il suo lavoro, che purtroppo è stato interrotto da una morte, aveva 69 anni, però secondo me, o almeno io la sento e la vivo come una morte precoce, ecco, questo lavoro avrebbe riguardato la capacità di giudicare, quello che noi chiamiamo anche il discernimento di ciò che è giusto e di ciò che è sbagliato, di ciò che è bello e di ciò che è brutto, che lei molto giustamente riteneva fosse un ponte tra l'attività del pensiero. Infatti nella vita della mente lei si occupa approfonditamente di che cosa facciamo quando pensiamo, d'altra parte quando pensiamo insomma lavoriamo con teoricamente, qualche volta anche con l'immaginazione in maniera astratta. Il giudizio ci permette invece di gettare un ponte tra questa importantissima facoltà umana e la realtà. C'è la realtà, oltretutto, che ognuno di noi vive in maniera diciamo singolare, no? Quindi in una prospettiva peculiare, e solo ricomponendo le diverse prospettive noi arriviamo ad avere un'immagine della realtà in tutta la sua ricchezza. Io penso che purtroppo delle idee sul giudizio di Arendt abbiamo pochi documenti, dei seminari, però esse si insomma si possono ripercorrere anche all'interno della sua opera, che non è mai stata sistematica, però è molto anche differenziata e sempre risponde a quello che Arendt chiamava l'urto della realtà. Ecco, però lei giustamente parlava di una eredità che non è traducibile in soluzioni o formule belle pronte. E, infatti il suo pensiero rimane sempre aperto a quello che appunto che dicevo è l'urto della realtà, cioè ai costanti interrogativi che ci pone una realtà che si trasforma. E mi pare che l'idea dei problemi inediti che ci pone la realtà, pensiamo oggi alle tecnologie digitali, ma pensiamo anche alle nuove forme, no? Di governo totalitario, anche di nazionalismo, di patriottismo integralista e fondamentalista, ecco, anche oggi noi siamo posti di fronte alla sfida di problemi che inediti, inesplorati, che ci richiedono ogni volta di cambiare anche il nostro modo di pensare e anche di vivere insieme agli altri.
Una realtà in continuo, costante, rapido mutamento, in cui evidentemente davvero il giudizio è una sorta di bussola, una bussola indispensabile. Margherita Raidaelli, a 50 anni dalla morte di Hannah Arendt, la sua opera continua ancora oggi a esercitare una grande influenza sul dibattito delle idee. Che cosa la rende così attuale secondo te?
Io la trovo effettivamente piacevole da leggere ed efficace. Piacevole da leggere, lei cominciò dopo gli studi filosofici come giornalista, infatti va come giornalista a Gerusalemme al processo di Adolf Eichmann che hai evocato. E quindi è vero, non è una scrittrice come scrittrice sistematica, però è molto brillante. E cosa vuol dire? Vuol dire anche che è molto efficace. E nelle sue opere più pensate, non giornalistiche, lavora con poli opposti, concetti molto puri, che riprende dal sociologo Max Weber, che le chiamava Idealtypen, tipi ideali, e che restano impressi. Ti faccio un esempio. Lavoro, fare, agire. Oppure pensare, volere, giudicare. Antisemitismo, imperialismo, totalitarismo. Ecco, questo li rende memorabili come opere. Io penso che invece, ecco, i singoli temi effettivamente sì, sono quelli che richiamano la nostra attenzione ancora oggi, persino all'elezione di Trump nel 2016. Però effettivamente, lei lo dice, la realtà storica è sempre mutevole, bisogna sempre mettersi in situazione. Quindi secondo me queste sono cose che attraggono l'attenzione, ma sono forse meno più proficue rispetto alla piacevolezza della lettura e alla sua efficacia.
Laura Boella, la Arendt è una pensatrice che costruisce il proprio sguardo politico attraverso di fatto l'esperienza diretta, se è d'accordo. Insomma, l'esilio, la perdita dei diritti, il lavoro con i profughi, la vita in un'America attraversata da conflitti e trasformazioni. Ecco, quanto ha pesato ognuno di questi capitoli biografici nella formazione del suo pensiero?
Certamente ha pesato moltissimo, però non in una forma che noi qualche volta insomma la consideriamo ovvia, cioè soprattutto per quanto riguarda le pensatrici, ecco, mentre i pensatori, per esempio, insomma, pensiamo ad Heidegger, che pure è stato il maestro di Arendt, comunque i pensatori hanno diciamo una tonalità spesso impersonale, anche più interessante. Ecco, si dice o si crede che le pensatrici siano molto più legate alla vita, all'emozione. Ecco, questo rapporto tra la vita e l'opera di Arendt invece non funziona, nel senso che il Arendt ha sempre ammesso di essere colpita proprio direttamente dall'orrore. Ecco, per esempio nell'introduzione proprio al libro sul totalitarismo lei parla dell'orrore di, anzi dell'inferno, no? Per esempio dei campi di dei lager, dei campi di concentramento, quindi si esprime in termini emotivamente molto forti, ma lei ritiene anche e ha praticato poi nella sua esistenza l'idea che l'orrore renda muti, l'orrore impedisca di pensare, soprattutto l'orrore di fronte all'impensabile, e quindi ci ha consegnato una grande capacità, quella che poi lei riconduceva all'immaginazione. Questo è un aspetto molto, molto bello e probabilmente anche legato a quanto è stato appena detto sul piacere e proprio sulla gioia che ci dà che ci danno i testi arendtiani, proprio perché c'è la libertà del pensiero, ma la libertà del pensiero intesa anche come capacità di prendere relativamente, sempre per quanto è possibile, le distanze dal negativo, no? Da quegli aspetti che ci sembrano distruggere qualsiasi possibilità, spesso anche non solo di pensare, ma anche di emozionarsi, ecco, di prendere per quanto è possibile le distanze dalla realtà e lavorare, far lavorare quella facoltà mentale che tutti possediamo, ma che non produce solo opere d'arte, ma secondo Arendt si può usare in maniera molto utile anche per esempio in politica, così come anche in etica. Lei ha fatto lavorare molto l'immaginazione, che ancora una volta, come il giudizio, è un'altra forma di ponte tra mente, quindi diciamo pure anche ragionamento logico, e sensibilità e memoria. Per esempio l'importanza che la memoria ha avuto nella sua riflessione sui crimini nazisti e sullo stesso Eichmann, che era considerato da lei un signor nessuno, proprio perché era privo della capacità di mettere insieme diciamo il disordine sia emotivo che diciamo mentale che lo caratterizzava. Ecco, per esempio la memoria è un prodotto dell'immaginazione, no? Perché noi ricordiamo cose che sono per esempio avvenute nel passato o a cui noi non abbiamo assistito in prima persona, e l'immaginazione ci aiuta oltretutto anche poi a sintonizzarci con ciò che accade ad altre persone. Pensiamo oggi, nel momento in cui noi pensiamo alle vittime delle guerre brutali che purtroppo sono una realtà quotidiana, sentiamo anche il limite che ci viene dal fatto che continuiamo a vivere un'esistenza provvisoriamente abbastanza sicura. A quel punto però dovremmo sempre pensare di avere la capacità di immaginarci, per esempio, il dolore degli altri, la sofferenza anche di chi noi non conosciamo. Ecco, c'è una nervatura sottile negli dischi tarentiani, almeno io li leggo e rileggo da un sacco di tempo, non mi stancherò mai di rileggerli, proprio per questa, diciamo, richiamo sottile a capacità che qualche volta, tipo l'immaginazione, poi ovviamente il giudizio, che noi probabilmente esercitiamo, ma esercitiamo tante volte quasi inconsapevolmente, invece dovremmo anche renderci conto della loro importanza. E aggiungo anche una cosa per quanto riguarda proprio le letture e riletture di Arendt oggi. Io penso che il problema non sia tanto di aggiornare le sue idee, mi pare che anche Redaille l'abbia un po' accennato, per esempio pensare che le idee di totalitarismo di Arendt debbano essere aggiornate alla luce, per esempio, degli attuali dittatori e strongmen che dominano la scena politica. Io non penso che sia tanto questo il problema, per esempio la questione, che le questioni che lei ha sollevato nel libro su Eichmann sono state ampiamente aggiornate, perché lei ovviamente nel 1963 non disponeva di tutto il lavoro che è stato fatto sulla Shoah, ma anche appunto sulla fondazione dello Stato di Israele. Quindi di conseguenza noi non dobbiamo attribuirle, diciamo, una onniscienza che fuori da qualsiasi realtà. Quindi non è tanto il problema di aggiornare certe sue tesi, che sono sempre state piuttosto scomode, no? Anche sull'economia, sulla società di massa, non sono mai state accettate con nonchalance, perché il suo tono poteva essere anche qualche volta un po' sbrigativo e perentorio. Invece il lascito proprio che viene dal frequentare i suoi scritti è quello di questa apertura mentale, spesso lungimirante, perché lei era anche una persona con intuizioni che andavano molto lontano, ma comunque un mettersi costantemente alla prova, attivando facoltà della mente come l'immaginazione e anche la curiosità. Ecco, lei era anche una persona, la parola curiosità viene da cura, no? Che vuol dire interesse, preoccupazione per un'altra persona e anche per le cose che succedono nel mondo. Ecco, se lo si sente nella sua scrittura, lo si sente nel suo modo di lavorare, nella pluralità dei suoi interessi, e questa direi è proprio una grande lezione per tutti noi, giovani e meno giovani.
Margherita, a proposito di filosofi e di filosofia, tu ti sei occupata del rapporto tra Hannah Arendt e Immanuel Kant, due autori che almeno a prima vista appaiono distanti, non solo nel tempo, ma insomma distanti uno dall'altro. Eppure, nonostante le evidenti differenze tra i due, c'è un filo che li lega. Come rilegge la Arendt il pensiero kantiano e in che modo questo dialogo influisce sulla sua idea, per esempio, di responsabilità e sulla lucidità di giudizio necessaria in tempi di crisi come quelli che stiamo probabilmente vivendo?
Arendt ha un problema, e questo problema ce l'ha da quando è andata a Gerusalemme a vedere il processo di Adolf Eichmann. Eichmann è incapace, lei dice, di pensare, il che vuol dire è avere un pensiero critico. E Eichmann non è un malato mentale, ma come lui dice, ce ne sono tanti, ed è questo che fa veramente paura. Eichmann è stato inoltre in un regime di totalitarismo in cui, secondo Arendt, una unica narrativa del mondo permea tutta la realtà. Questo è un grosso problema, perché bisogna trovare un modo generale per riuscire a esercitare il senso critico in qualunque condizione. Ed ecco che lo ritrova nel giudizio estetico che Kant stesso formula e che apparenta al giudizio politico. Un esempio, io dico la rosa è bella. Per dirlo, questa rosa io me la posso rappresentare, immaginare, e se me la posso immaginare la posso anche descrivere e raccontare al mio vicino, la posso raccontare ai miei vicini tutti. Quando dico la rosa è bella, il fatto che sia bella, cioè questo giudizio, io me lo sento. Ma quando l'ho formulato, l'ho fatto, secondo Arendt, riuscendo a pormi dalla prospettiva di tutti i miei vicini, cioè di pormi nei panni dell'altro. E di questo ne tengo conto formulando il mio giudizio. E quando mi accorgo che ho fatto così, ne sono soddisfatto e lo tengo per vero. Questo è quello che Kant chiama il giudizio riflettente, e per Arendt mi insegna a distinguere quello che è giusto e quello che è ingiusto, il bene e il male. E quindi questo giudizio, che lei chiama giudizio politico, è garantito perché rispetta il punto di vista altrui, e al limite io lo posso giudicare, lo posso esercitare anche quando sono da solo. E insomma, con questa rosa alla fine io mi ritrovo in una botte di ferro.
Sono le 12:24 minuti, abbiamo ancora qualche minuto per stare insieme per questo confronto. Laura Boella, Hannah Arendt descrive i totalitarismi come sistemi che si fondano prima di tutto sulla paura, una paura che crea solitudine, spezza i legami e rende di fatto impossibile la solidarietà. Ecco, quali tracce di questo modo di procedere ritroviamo oggi nelle nostre società, secondo lei?
Infatti il titolo del capitolo aggiunto alla seconda edizione del totalitarismo del 1958 è proprio Terrore e ideologia. Ed effettivamente, coniugando le due cose, Hannah Arendt ci spiega come il totalitarismo si è caratterizzato da una visione monolitica della realtà, una visione che è sostanzialmente una, diciamo, fuga dalla realtà, o meglio ancora, la costruzione di una realtà fittizia in cui tutto deve tornare, in cui da A segue B, in una bellissima intervista in cui rispondeva alle domande della sua indimenticabile amica Mary McCarthy, lei parla proprio, riferisce a Hitler e a Stalin, a entrambi, questa idea assurda che da A deve sempre seguire B. Mentre invece il pathos delle distinzioni di Arendt, che è già stato ricordato, era proprio il contrario. Da A non segue B, nel senso che la realtà è piena di imprevedibilità che, si spera, non sempre, ma in gran parte dipendono proprio dalla libertà umana, no? Cioè dalla capacità di fare altrimenti, di agire altrimenti, di dire no. La politica, diceva Arendt, ai tempi appunto immediatamente dopo la fine della Seconda Guerra Mondiale, la politica non è un asilo, quindi in politica si può dire sì e si può dire no, non c'è nessun forse, nessun caso mai, anche queste cose, diciamo affermazioni che possono apparire così delle battute, ma sulle quali noi dobbiamo riflettere. E la paura in fondo cos'è? La paura, come diceva un film bellissimo del 73 di Fassbinder, mangia l'anima. Cioè la paura paralizza, la paura, infatti la grande, diciamo, virtù delle virtù di cui Arendt parla in moltissimi saggi è il coraggio. Ecco, bisogna avere coraggio di pensare, coraggio di agire, coraggio anche di dire, ovviamente, di dire di no, proprio perché il coraggio è la virtù dell'inizio. L'inizio è un'altra grande categoria del pensiero arendtiano legato alla nascita, no? Ogni, nel mondo vengono costantemente al mondo nuovi esseri umani, i quali introducono qualcosa di nuovo nel mondo così che com'è e che si spera, ma purtroppo non avviene sempre, li accolga, no? Li accolga e se ne prenda anche cura. La sua attenzione anche per le nuove generazioni è molto importante. Questa, diciamo, caratteristica proprio di un coraggio di iniziare, cioè di dare inizio alle cose, quindi di non dare mai per scontato, diciamo, un destino, un fatto che rende tutto impossibile, che ci rende impotenti. Ecco, questo è un contraltare, un antidoto fondamentale proprio ai regimi totalitari, dove invece c'è un'idea completamente, diciamo, assolutistica, ideologica della realtà.
Il tempo a nostra disposizione è finito, davvero volato. Grazie quindi a Laura Boella, docente di storia della filosofia morale all'Università Statale di Milano, per aver condiviso con noi il suo sguardo su Hannah Arendt, aiutandoci davvero a comprendere l'attualità delle sue intuizioni. Grazie mille, a risentirci presto.
Grazie a voi e a presto.
E ringraziamo anche Margherita Redaelli, autrice del saggio Lezioni di libertà, Hannah Arendt in America, edizione TS. Arrivederci, grazie.
Grazie a Laura Boella e a Immanuel Kant. Arrivederci.
E grazie a Mario Fabio che ha preparato questa pagina per noi, questo confronto veramente bellissimo.
Grazie a te, Cristina.